Oggi è la memoria delle sante donne che aiutavano San Gerolamo a tradurre la Bibbia in latino. Chiediamo a loro il permesso di celebrare invece una messa per la pace, seguendo le indicazioni del nostro Vescovo, che dice che non bisogna lasciare da solo il Papa in questa grande opera, tentativo di pacificazione dei popoli, soprattutto tenendo conto della grande preoccupazione che il Papa ha di una possibile escalation ulteriore della guerra. Ecco, quindi la nostra preghiera ancora vuole attestarsi qui con grande fiducia e speranza nella bontà del Signore con noi, così come stiamo ricevendo anche in questo capitolo del profeta Ezechiele che si sta concludendo, che oggi concludiamo sotto il nome della parola perdono. Ecco, che noi chiediamo perdono con tanta umiltà e sincerità.
Ho pensato che se avessimo letto tutto il capitolo trinitario, lunghissimo, il più lungo, avremmo visto subito dagli ultimi versetti che c'è un lieto fine. E però mi sono anche detto che tutto il capitolo serve per non cadere nella trappola del lieto fine, perché è un lieto fine che passa attraverso, diciamo, anche del sangue, nel senso che c'è un'umiliazione da affrontare e che viene ripresa proprio nei versetti di oggi, anzi viene ripetuta. Quindi lo scopo è il lieto fine, ma attraverso l'umiliazione, non solo, direi attraverso la consapevolezza del peccato, quindi dell'umiliazione. Tanto che l'ultimo passaggio su questo tema, che è nel versetto 62, quando c'è anche il ricordo e dopo addirittura l'iniziativa di Dio di cambiare le cose, li ripete al 63, perché tu te ne ricordi dell'inizio, insomma, e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apri più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Perciò perdonato, ma tu non puoi aprire bocca, consapevole nella consapevolezza. Quindi mi sembra che sia questo il disegno abbastanza complesso del capitolo.
Vorrei sottolineare soprattutto due versetti. Il versetto, cioè, è un complesso in realtà di versetti, versetto 52, dove dice che esse sono risultate più giuste in confronto di te, cioè Samaria e anche sono più giuste, sono risultate più giuste, cioè questo mi ha fatto pensare a una cosa che si trova detto nella Bibbia, anche nel Vangelo, cioè che il peccato soprattutto di adulterio, quello di con gli idoli, insomma, con l'idolatria, ecco, è tanto più grave quanto più c'è stato un rapporto di amore tra il Signore e, in questo caso, Gerusalemme. Quindi mi sembra che questo, mi sono chiesto perché questa affermazione, io ho cercato di trovare in questo la risposta, cioè perché Gerusalemme è più colpevole di Samaria e di Sodoma, perché Gerusalemme ha ricevuto molto di più e ha avuto un rapporto molto più intenso con il Signore. La seconda cosa è il versetto 60, dove dice: mi ricorderò della mia alleanza con te, stabilirò con te un'alleanza perenne, tu ti ricorderai della tua condotta, troverai vergogna, insomma. Cioè, questo ristabilimento non viene perché c'è un pentimento, insomma, no, il Signore vede che si è pentito allora, c'è invece una storia di grande umiliazione, per cui a un certo momento il Signore evidentemente reputa che è giunto il momento di questo rovesciamento, di questo ritorno, ma è tutta opera sua, mi sembra, insomma, che mi sembra che queste siano caratteristiche degli uomini di Ezechiele, insomma, cioè, che anche i rapporti ad altri profeti, quello che fa il Signore è estremamente, infinitamente più importante di tutto quello che può fare il Gerusalemme. Però questo non vuol dire che la cosa sia semplice, vuol dire però che c'è un cammino, adesso io uso una parola invece di conversione, direi di umiliazione, che deve essere percorso e che può permettere al Signore poi di organizzare questo grande ritorno che è un'opera sua.
Faccio solo mostrare che il perdono resta una promessa futura, non è un presente. Quindi in questo capitolo non si arriva a un perdono fatto, concesso. È una promessa. Quando avrò perdonato. Certo, c'è un cammino, mi chiedevo quando avverrà questo perdono. E mi è sembrato importante il testo del Vangelo di stasera, la Pasqua, la preparazione della Pasqua, quel sacrificio. Perché bisogna arrivare lì alla fine per avere il perdono di tutto. Ecco, se Gerusalemme rappresenta l'umanità, come io penso, bisogna poi arrivare a questo sacrificio. E però c'è questa promessa che apre una speranza, c'è una luce accesa, questo sì.
Anche la lettera ai Tessalonicesi di questa sera è su questa linea, no? Che dice Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Quindi anch'io ho pensato che insomma è proprio bello che ci siano queste tre letture insieme stasera, perché appunto ci permette di vedere il disegno completo. Questo bellissimo capitolo ci fa vedere la parte iniziale della storia o del disegno, però appunto unito alle altre letture ce lo fa vedere completo. All'interno di questo capitolo mi piaceva in questi versetti i popoli che spesso sono chiamati nemici, invece oggi vengono chiamate sorelle. Insomma, per dire che il popolo di Israele da una parte non è diverso dagli altri, ha queste sorelle, ha questa madre, ha questo padre, e però nonostante questo appunto Dio si è innamorato di questo popolo, anche forse più derelitto degli altri, ma molto più amato. Poi non so se è nelle lingue originali, a me sembra importante questo verbo ti vergogno. Adesso Nicola diceva la consapevolezza. Prima della conversione è necessario essere consapevoli. E quindi questo provare vergogna forse sia fondamentale per la conversione.
sembra che siano stati messi in evidenza tutti gli elementi più importanti di quest'ultima parte del capitolo, poi la ripresa anche di tutto il capitolo. Che dire, certo, bisogna dire che dal versetto 53 in poi proprio c'è un cambio di registro. È come se lui proprio qui aveva detto un'altra parte l'ultima volta che incominciava a calmarsi perché aveva sfogato tutta la sua collera, quindi a motivo della gelosia, quindi adesso si calmava, adesso si è proprio calmato e cambia proprio atteggiamento, quindi dice che cambierà le loro sorti sia di Gerusalemme sia di sue sorelle, eccetera, tutte le cose che avete notato anche voi. No, mi resta da in particolare che riguarda tutto il rapporto con queste sue sorelle che avete già messo in evidenza, perché andare in fondo alla consapevolezza dei suoi peccati la mette in un rapporto con le sue sorelle che loro fanno una bella figura, tanto le peccatrici anch'esse, e quindi dice tanto da farle apparire giuste. Ne hai fatte tante che adesso appaiono addirittura qua le versioni dicono le hai giustificate, cioè ne hai fatte tante, cioè in questo modo sì, le hai fatte apparire giuste ovviamente così. Credo che sia un'esperienza che ogni tanto capita anche a noi, cioè quando abbiamo fatto qualcosa un pochino più di rilevante che non dava bene, tutti gli altri ci appaiono come più buoni, anche quelli rispetto ai quali possiamo avere qualche riserva, qualche giudizio, se c'è un cascatone nostro si rialzano tutte le, diciamo, le credenziali, tutti i meriti degli altri. Quindi è come se il Signore permettesse certi appunto scivoloni proprio perché siano riabilitati anche gli altri peccatori. Mi sembra che succeda, e qui è un caso tipico questo di Gerusalemme.